Buonasera amici e grazie per essere tornati ad un'altra puntata di A Tutto Swing. Ringrazio Lady Darkness di Notte Horror che, come al solito, introduce la nostra puntata. L'uomo che ha acceso la miccia della dinamite dello swing e che ha fatto partire lo swing era, secondo molti, Benny Goodman, l'autore del fantastico brano che non a caso abbiamo scelto come sigla del nostro programma Sing Sing Sing. È stato lui che ha preso i nuovi sound che all'epoca ribollivano ad Harlem per portarli ad un pubblico più vasto. Goodman si fece conoscere nell'ormai suo storico concerto del 1935 al Teatro Palomar di Los Angeles. E fu lui che sfidò la barriera razziale assoldando musicisti neri come il pianista Teddy Wilson, il vibrafonista Lionel Hampton e il chitarrista Charlie Christian. La sua band ingaggiò le vocalist Ellen Ward, Martha Tilton, Ellen Forrest e Peggy Lee, considerate tra le migliori. Il suo strumento era il clarinetto e fu grazie a lui che questo strumento trovò una nuova collocazione all'interno del mondo del jazz. Personalità un po' spinosa, provò che però non bisognava essere un intrattenitore molto appariscente per diventare uno dei musicisti più amati di tutti i tempi. Quando si arrabbiava con uno dei membri della sua band, lo fissava così intensamente che i membri della band parlavano di scansare the ray, ovvero sia il raggio. Era grande Benny Goodman in una delle sue composizioni di più grande successo dal titolo King Porter Stomp. Ma se Benny Goodman aveva una personalità un po' spinosa, non era niente al confronto del bisbetico Artie Shaw, Artichaut annunciava spesso dei suoi ritiri dalla musica. Si è sposato 8 volte anche con Ava Gardner e Lana Turner e spesso denigrava il suo pubblico. Una volta infatti definì i ballerini che venivano ai suoi concerti dei morons, ovvero sia degli idioti, degli scemi. E visto che i ballerini erano ossessionati dal ritmo, una volta gli disse: vabbè, potete ballare al ritmo di un tergicristallo. Insomma, non era proprio un tipo amabile, un simpaticone. Ma tutto questo era più che compensato dalla sua musica, che ebbe un grandissimo successo durante la swing era. Come Benny Goodman, il suo strumento era il clarinetto e spesso scoppiavano dei lunghi dibattiti tra i suoi fans su quale dei due clarinetti fosse il migliore, il suo o quello di Benny Goodman. Anche lui, come Benny Goodman, sfidò la segregazione razziale assumendo la cantante afroamericana Billie Holiday per cantare nella sua orchestra. Durante i suoi tanti ritiri dalle scene, come dicevamo ogni tanto, sbottava, si stufava del mondo della musica, ha fatto quindi anche l'agricoltore, il traduttore, il produttore teatrale e lo scrittore. Nel 1965 ha infatti pubblicato un romanzo dal titolo I Love You, I Hate You, You Drop Dead. Ti amo, ti odio, crepa. Era Artichaut in uno dei suoi successi di ispirazione messicana intitolato Frenesi. Oggi non è che ci sono molti dibattiti sul ritmo e sul tempo, ma nel 1934 sì. E fu questo il motivo che decisamente contribuì alla rottura tra i due fratelli Dorsey, Jimmy e Tommy. I due fratelli avevano formato una band all'inizio del 1934 e quindi non durarono molto, perché una sera, durante uno show, non riuscirono a mettersi d'accordo sul ritmo da dare ad una canzone e Tommy abbandonò lo stage ed in seguito formò la sua band. Entrambe le band ebbero successo, ma quella di Tommy divenne forse un po' più famosa perché era un po' più commerciale. Ed entrambe le band ingaggiarono dei grandi e delle grandi cantanti. Tommy ingaggiò anche un giovanissimo Frank Sinatra. Negli anni 50 si riunirono, ma cosa triste, anche questa volta non durarono molto. Entrambi infatti morirono presto, prima Tommy e poi un anno dopo Jimmy. Sono stati sempre rivali. Ma quanto rivali? Beh, sentite qua, dopo che Jimmy assoldò il trombonista Frank Reak, gli disse di fare degli assoli con grande abbandono, cosa che sapeva avrebbe fatto arrabbiare tantissimo suo fratello. Era Tommy Dorsey in Opus One, uno dei suoi più grandi successi. Con le sue bacchette e i suoi capelli svolazzanti, Gene Krupa creò l'archetipo del batterista, leggermente pazzarello, vistoso, agitato, che non vuole mai fermarsi. Come membro della band di Benny Goodman gli hanno dato il credito di aver portato la batteria da un semplice mezzo per tenere il tempo, quindi con uno status molto basso, a uno strumento che poteva reggere assoli prolungati. Nel 1938 ha formato la sua band ingaggiando il famoso trombettista solista Roy Eldridge e la cantante, diventata poi famosa, Anita Day. Tutti i batteristi rock, anche quelli di oggi, gli devono qualche cosa. Finì in prigione una volta nel 1943 per il sospetto di detenzione di marijuana, ma fu poi prosciolto da ogni accusa. e poi finì in prigione un'altra volta per aver tirato un cazzotto al proprietario di un ristorante che non voleva ammettere nel suo locale Roy Eldridge, uno dei membri della sua band, perché era afroamericano. Sangue caldo, Gene Krupa.
You see the drummer stomping. Drum boogie, drum boogie,
drum boogie.
It really is a killer. Drum boogie, drum boogie, the drum boogie woogie.
Avete sentito che batteria era quella di Gene Krupa in Drum Boogie? Louis Jordan, classe 1908, era un cantante che oggi si definirebbe di rhythm and blues. Era un tipo molto divertente, ha scritto almeno 3 brani che parlano di polli. Ha fondato un gruppo, i Timpani Five, che ogni volta che suonava il pubblico iniziava a ballare, non riuscivano a trattenersi. Ha avuto il suo attimo d'oro tra il 1942 ed il 1951, quando piazzò ben 50 brani nella Top 10 Rhythm and Blues. Uno dei suoi più grandi successi è stato Choo 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 Boogie, che abbiamo già messo qui su Radio Atlanta recentemente. Era un burlone, infatti quando l'attore Errol Flynn era nel bel mezzo di una causa per maternità, Louis Jordan gli dedicò uno dei suoi successi dal titolo Is You Is or Is You Ain't My Baby, con un inglese che non è proprio quello che ci insegnano a scuola, vuol dire ma è o non è il tuo bambino. Ma un altro dei suoi grandi successi fu Sparami un bacio, Knock Me a Kiss.
Like cake and no mistake, but baby, if you insist, I'll cut out cake just for your sake. baby, come on and knock me a kiss. I'd like pie, I hope to die. Just get a load of this. When you get high, doggone the pie. Baby, come on and knock me a kiss. When you press your lips to mine, 'twas then I understood they taste like brandy, candy and wine, peaches, bananas and everything good. I love jam and no flim flam. Scratch that off my list. This ain't no jam, the jam can scram. Baby, come on and knock me a kiss. Press your sweet little lips to mine. Then I understood, oh babe, they taste like candy, brandy and wine, peaches, bananas and everything good. I love jam and no flim flam. Scratch that off my list. This ain't no jam, the jam can scram. Baby, come on and knock me a kiss. Knock me a kiss.
Era Louis Jordan in Knock Me a Kiss. Glenn Miller, parliamo un attimo di lui. Oltre ad essere un musicista ed un direttore d'orchestra, era un businessman eccezionale. Cercava di andare a tutti i programmi radio, imponeva delle regole di ferro ai membri della sua band, incluso il colore delle calze, e sceglieva dei brani un po' melensi con sempre un occhio al loro valore commerciale. Tanto che qualcuno lo accusò addirittura di aver contribuito alla fine dell'era delle big band. Ma Glenn Miller, nel suo incredibile successo, diceva che la maggior parte delle persone vogliono sentire dei motivetti carini, e Glenn Miller gli dava questi motivetti. Famosissimi i suoi brani In the Mood, Chattanooga Choo Choo, Pennsylvania 65000. Durante la guerra formò sotto le forze armate una sua band che suonava sia per i militari durante la Seconda Guerra Mondiale che per il grande pubblico. Era popolarissimo. Secondo lo scrittore di jazz George Simon, era diventato un simbolo delle cose per le quali l'America stava combattendo la Seconda Guerra Mondiale. Sfortunatamente, ahimè, morì a soli 43 anni, quando un piccolo aeroplano che stava trasportandolo dall'Inghilterra alla Francia scomparve in circostanze un po' misteriose alla fine del 1944. Fu dato infatti per disperso. Thank you. Era Little Brown Jug del maggiore Glenn Miller, una delle mie favorite. Ai suoi tempi Jimmy Lunsford era popolare quanto le band di Count Basie o di Duke Ellington. Fondò la sua orchestra con un gruppo di studenti quando frequentava l'università a Nashville. Fu poi lanciato con successo durante un ingaggio di 6 mesi nel famoso Cotton Club di Harlem nel 1934. Molti brani di Jimmy Lunsford sono brani veloci ed erano perfetti per ballare. La sua fama era anche accresciuta dal fatto che durante i suoi concerti aveva preparato con i membri della sua band una coreografia, una routine, dove si cementavano in tutta una serie di mosse, ammiccamenti, balli, gesti vari, lanciando anche tutti gli strumenti in aria in maniera perfettamente sincronizzata.
Singing, like and dancing. Wham, riba, boom, bow. I'm killing it. Yes, I am. Wham, riba, boom, bow. She can do the Susie Q. Wham, riba, boom, bow. She can Susie and so can you.
era Wham Rebop Boom Bam di Jimmy Lunsford. C'è una cosa che non si sa di Ella Fitzgerald: è stata l'unica donna a dirigere una band durante l'epoca d'oro dello swing. Successe questo: in giovanissima età vinse un contest canoro all'Apollo Theater di Harlem e dall'età di 17 anni fu scoperta dal band leader Chick Webb, che le fece un po' anche da padrino, ed ebbe subito un grande successo. E quando Chick Webb morì prematuramente nel 1939, Ella Fitzgerald si mise a capo della band per 2 anni, prima poi di abbandonarla per intraprendere la sua carriera di grandissimo successo, ovviamente da solista. Era una maestra dello scat e storici e bellissimi rimangono i suoi duetti con Louis Armstrong. I suoi album più importanti rimasero però quelli che avevano chiamato Songbooks, un progetto che iniziò nel 1955 e con il quale si affiancò ai migliori compositori dell'epoca, tra i quali Cole Porter, Duke Ellington e George Gershwin. La sua voce cristallina e il suo senso dello swing rendono le sue canzoni molto accessibili all'ascolto. Una curiosità: Louis Jordan, del quale abbiamo parlato prima, ad un certo punto cominciò a farle la corte quando entrambi facevano parte della band di Chick Webb. L'autore della biografia su Louis Jordan, John Chilton, afferma che Louis Jordan aveva un motivo che andava oltre le ragioni, diciamo così, sentimentali. Pianificava infatti di lanciare una sua band e sperava che Ella Fitzgerald venisse con lui. Beh, gli andò a buca. Amici, sono Marco Bernardi, un abbraccio, il mio come al solito più forte del vostro.
Got no lock on the door, that's nowhere to be. They can steal the rug from the floor, that's okay with me, cause the things that I'll prize, like the stars in the skies, fall free. Yes, I got plenty of nothing, and nothing's a plenty for me. Oh, got my gal, got my son, got heaven all day long. Got my gal, got my love, yes, got my soul.
Oh, I got plenty of nothing, and nothing's plenty for me. I got the sun, got the moon, got the deep blue sea. The folks with plenty of plenty got to pray all the day. Seems with plenty you sure got to worry how to keep the devil away. Away. I ain't a fretting about hell till the time arrives. Never worry long as I'm well. Never want to strive to be good, to be bad. What the hell? I am glad I'm alive. Oh, I got plenty of money. heaven the whole day long.